Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto in questo quarto appuntamento della settimana. Mi auguro che sia stata una settimana passata interamente insieme. Nella nostra panoramica sulla Bibbia abbiamo visto la prima parte detta Pentateuco, costituito dai cinque libri di Mosè, vale a dire Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Ora arriviamo alla seconda grande parte dell'Antico Testamento, cioè i libri storici. Sono quelli che vanno da Giosuè per arrivare sino ad Ester e contengono la storia del popolo di Israele, dal momento in cui ha occupato la terra promessa, dopo la schiavitù in Egitto e i viaggi nel deserto, fino a quando non è ritornato dalla prigionia da Babilonia. I cinque libri di Mosè riportano principalmente leggi, istruzioni, privilegi di questo popolo. Mentre i libri sono tutti storici e per mezzo di essi molta cultura, grande sapienza è stata tramandata da una generazione all'altra. Nel libro di Giosuè, il primo dei libri storici, ci troviamo su un terreno completamente diverso, siamo su un terreno diverso per un nuovo inizio, non più nel deserto, ma nella terra promessa. Il libro dei Giudici ci racconta come il popolo si è allontanato da Dio e come egli, se invocato, li libera. Anche se questa liberazione è parziale e non duratura a causa del nuovo peccato del popolo. Nei libri di Samuele e dei Re leggeremo gli eventi della nazione in ordine cronologico fino alla deportazione di Giuda in Babilonia, eventi ripresi poi dai libri delle Cronache, mentre Esdra, Neemia ed Ester ci parlano di eventi successivi al loro ritorno dalla prigionia. Quest'oggi esaminiamo il libro di Giosuè. Vogliamo introdurlo facendo il punto di dove ci troviamo con la storia del popolo di Israele. Facciamo alcuni passi indietro. Nel libro di Genesi, Israele sta nascendo. Nel libro dell'Esodo, Israele è scelto. Nel libro di Numeri, la nazione viene messa alla prova. Nel libro di Levitico, troviamo nel sangue il mezzo per riavvicinarsi a Dio. Nel Deuteronomio, la nazione è ammaestrata. Ora, nel libro di Giosuè, affronta la guerra, conquista il territorio. Il libro di Giosuè completa la redenzione di Israele che ebbe inizio in Esodo, e l'Esodo è il libro della redenzione fuori dall'Egitto, ossia l'allontanamento dalla schiavitù. Giosuè è il libro della redenzione nella terra promessa. La parola chiave nel libro di Giosuè è possesso. Dio aveva dato ai figli di Israele la loro terra con un patto incondizionato. Ad Abramo aveva detto: «A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero». Tutto il paese di Canaan in possesso perenne, e sarò il loro Dio. Così è scritto in Genesi 17 al versetto 8. Ciò nonostante, il possesso di Israele della terra era condizionato. C'era il conflitto e c'era la conquista. Essi dovettero combattere le battaglie, prendere possesso dei loro possedimenti, e come Giosuè ricordò loro nel suo discorso finale, prima di morire, la loro obbedienza alla parola di Dio avrebbe determinato il possesso duraturo della terra. Giosuè fu il successore di Mosè, fu un grande generale. Nato schiavo in Egitto, aveva 40 anni al momento dell'esodo dal paese della schiavitù, aveva 80 anni quando ricevette il mandato di successore di Mosè e morì a 110 anni. Giosuè acquistò sempre più importanza durante i vagabondaggi nel deserto. Quando essi furono attaccati dall'esercito di Amalek, fu Giosuè che organizzò gli uomini in un esercito che sconfisse Amalek. Giosuè servì Mosè come ministro o servo. Il sottomettersi alla sua autorità in questi rapporti rivela la sua lealtà a Mosè, la sua devozione a Dio. Presso Kadesh Barnea, egli fu uno dei 12 uomini che andarono in missione a esplorare la terra di Canaan. Egli fu uno dei due esploratori che ritornarono con un rapporto favorevole, nella piena fiducia che Dio avrebbe dato loro la terra. Il nome di Giosuè significa Dio salva. Lo stesso nome del Nuovo Testamento è Gesù. Giosuè fu un uomo di coraggio, di dipendenza da Dio, di fede, di comando, di entusiasmo, di fedeltà. Egli è una figura di Cristo, nel suo nome e nella sua opera. Qualcuno disse: Giosuè mostra che un uomo di media capacità può diventare un leader, un condottiero. Giosuè ricevette la sua chiamata attraverso un uomo più vecchio che aveva conosciuto Dio e aveva conosciuto Giosuè, e fu così che egli fu modellato da Dio per essere un leader. Il libro di Giosuè ha un'applicazione molto pratica per il credente oggi. La terra promessa non può essere la figura del paradiso, poiché il paradiso non è un posto di conflitto e conquista. Il paradiso è ricevuto come un dono della grazia di Dio. Piuttosto, la terra promessa rappresenta il luogo nel quale i credenti sono condotti, proprio qui, in questo mondo, oggi. Il libro di Giosuè corrisponde alla lettera agli Efesini del Nuovo Testamento, dove vediamo che il credente è benedetto con ogni benedizione spirituale. Il possesso concreto di queste e la loro sperimentazione dipendono dalla lotta e dalla conquista. Queste non sono mai ottenute per mezzo della forza della carne, cioè la nostra natura, ma attraverso la potenza dello Spirito Santo nella vita sottomessa del credente. Il libro di Giosuè è il modello, illustra il modo in cui il credente entra in possesso di ciò che Dio gli ha dato. Dio dà personalmente a Giosuè il mandato e l'autorità. Lo vediamo nei primi due versetti. Ora, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: «Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele». «Mosè, il mio servo, è morto», così dice il Signore. Mosè non avrebbe potuto condurre Israele nella terra a causa del suo fallimento. «Il paese che io do ai figli di Israele», dice il Signore. Questo versetto ci dice che la terra fu data a Israele. La proprietà di Israele era senza riserve. Dio promise questo ad Abramo e alla sua progenie. Dio riaffermò la sua promessa più volte nel libro della Genesi. Nel libro del Deuteronomio, Dio fece con Israele il patto palestinese, col quale diede la terra in possesso perpetuo. Dio aveva dato loro la terra. La terra era loro, ma la felicità per questo fatto dipendeva dal prenderne possesso. La parte della terra sulla quale essi camminavano sarebbe appartenuta a loro. E facendo un parallelo, c'è stato detto in Efesini 1, al versetto 3, che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. E sfortunatamente, molti pochi cristiani prendono possesso delle benedizioni spirituali che appartengono loro. Si racconta che anni fa un inglese andò negli Stati Uniti e non se ne seppe più nulla. Subito dopo il suo arrivo scomparve. Un giorno suo zio in Inghilterra morì e gli lasciò una fortuna enorme. Scotland Yard tentò di rintracciare l'uomo presso il suo ultimo indirizzo di Chicago. Fecero ricerche su di lui, ma nessuno lo rintracciò. Più tardi lo trovarono morto stecchito all'ingresso di un hotel economico. Non poteva permettersi di pagare pochi spiccioli per una stanza, sebbene possedesse 5 milioni di dollari. Egli non aveva rivendicato i propri diritti su ciò che era suo, non aveva preso possesso di ciò che gli apparteneva. Sebbene Dio avesse dato a Israele la terra promessa, egli non la possedette mai tutta. In pratica, Israele ottenne una parte molto piccola della terra. Molti cristiani oggi sono come Israele per quanto concerne le benedizioni spirituali. Muoiono come vagabondi all'ingresso di un hotel a quattro soldi, senza rivendicare quelle benedizioni che appartengono loro. Che tragedia è questa? Il libro di Giosuè ci mostrerà come entrare in possesso delle nostre proprietà. Poiché ci saranno conflitti, in Efesini 6 noi siamo chiamati a indossare la completa armatura di Dio. Noi abbiamo un nemico spirituale che ci contrasta. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Il nostro, quindi, è un nemico spirituale. Per combattere noi avremo l'intera armatura di Dio. La vittoria è già ottenuta. In ogni caso, non saremo tu e Dio a ottenere la vittoria. Il Signore Gesù Cristo otterrà la vittoria. Noi otterremo ciò che Israele ottenne, liberazione e possesso. Ogni vittoria che Israele ebbe gli fu data da Dio. Ogni volta che tu ed io avremo una vittoria, sarà Lui che la conquisterà per noi. Noi entreremo per fede in questi meravigliosi possedimenti. Come abbiamo già detto, studiando il Deuteronomio, Dio diede a Israele molta più terra di quella che all'atto pratico esso riuscì a conquistare effettivamente. Essi non fecero un buon lavoro. Presero possesso delle roccaforti, delle maggiori città, ma non tutta la terra che Dio aveva messo loro a disposizione. Noi, credenti, oggi abbiamo fatto la stessa cosa con i possedimenti spirituali che Dio ha messo a nostra disposizione. Poi il Signore parla a Giosuè in modo più personale. Leggiamo. «Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Giosuè era un uomo normale. Aveva quindi bisogno di essere incoraggiato. Qui Dio l'incoraggia in un modo meraviglioso. Dio dice: io non ti abbandonerò. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Per 3 volte Dio gli dice: sii forte e coraggioso. Anzi, la seconda volta dice: sii molto forte e coraggioso. Notiamo qualcosa di molto importante. Dio non si limita a incoraggiarlo per poi lasciarlo fare come vuole. Gli dà delle indicazioni precise. Non c'erano scritture, cioè la nostra Bibbia prima di Mosè, e Dio aveva comunicato con Mosè parlandogli faccia a faccia. Ma Mosè aveva fedelmente registrato tutto quello che Dio gli aveva detto. Così i primi 5 libri della Bibbia, il Pentateuco, erano a disposizione di Giosuè e del popolo di Israele. In esso Dio aveva dato loro tutto ciò che avevano bisogno di sapere per entrare nella terra. Non dovevano allontanarsi da questo. Gli israeliti dovevano meditarlo e aver cura di metterlo in pratica. Non solo coraggio e forza, ma anche determinazione a conoscere la volontà di Dio rivelata. Giosuè sta per prendere la parola di Dio in una mano e la spada nell'altra. Egli inizia ad agire per fede. Per questo Dio ripete di essere forte, coraggioso. Giosuè prende sul serio gli ordini del Signore e, parlando ai suoi ufficiali, dice subito loro di prepararsi, perché dopo 3 giorni avrebbero attraversato il fiume Giordano per entrare in Palestina. Giosuè prese l'impegno e non lo fece con presunzione, ma per fede. Egli lo fece perché Dio gli aveva detto di farlo. Dio aveva detto a Mosè che sarebbe stato con lui. Quando Mosè ritornò in Egitto, dopo aver passato degli anni in Madian, era timoroso, ma Dio disse: ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. In Esodo 4, versetto 12. Questo è il metodo di Dio. Quando Dio chiamò Geremia in un periodo nero e difficile, disse: essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti. In Geremia 1, versetto 19, è scritto così. Noi necessitiamo del tipo di convinzione, coraggio, di cui si parla in Ebrei 13, versetto 6. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? E quando Davide per primo disse queste parole, che sono state citate nella lettera agli Ebrei dal Salmo 118, versetto 6, egli distoglieva la sua mente, il suo cuore, da ciò che si vedeva per volgerla verso ciò che non si vedeva. Ciò significa che egli divenne ripieno del Dio vivente e vero. Davide riconobbe il legame spirituale che c'era fra lui e il Signore. La sua anima era legata in un unico insieme di vita con Dio. Egli poteva dire: il Signore è il mio aiuto. Davide sapeva che il Signore poteva liberarlo. E anche Giosuè credeva in Dio. Dio lo aveva incoraggiato, gli aveva detto di uscire. La parola di Dio doveva essere la sua autorità. Essa non doveva mai lasciare la sua bocca. Giosuè doveva meditarla, doveva fare ciò che era scritto nella parola. Questa è la formula della fede: credere nella parola di Dio. Abbiamo più volte ribadito che il diritto di proprietà sulla terra da parte di Israele è incondizionato, ma il suo possesso, il godimento della proprietà, è condizionato. La parola chiave del libro di Giosuè non è vittoria, è Dio che dà la vittoria. Israele doveva prendere possesso della sua proprietà. L'attraversamento del fiume Giordano per entrare nella terra di Canaan fu il principale punto di svolta per quanto riguarda la fede degli israeliti. Avvenne per un miracolo di Dio che fermò l'acqua che scorreva per lasciar attraversare il popolo all'asciutto. Quasi 40 anni prima, i figli di Israele affrontarono una crisi simile, ma fallirono. Fuggire dall'Egitto per nascondersi nel deserto del Sinai, attraversando il Mar Rosso, richiedeva della fede. Non di meno, invadere la terra di Canaan, attraversando il fiume Giordano, richiese moltissima fede in più, perché una volta attraversato il fiume, non ci sarebbe stata più la possibilità di fuga. Una volta nella terra, essi dovevano affrontare il nemico con le sue armi, i suoi carri, le sue città fortificate. Tutta la nazione unita prese le misure necessarie nella completa sottomissione a Dio. Un altro passo importante è la conquista di Gerico e lo fanno seguendo gli ordini precisi dati da Dio. Avvenne in modo strano. Per 6 giorni uscirono dall'accampamento per fare un giro intorno alla città e se aveste chiesto a Giosuè perché stesse facendo questo, probabilmente vi avrebbe risposto: «Io prendo gli ordini dal capo dell'esercito dell'Eterno. Questo è ciò che mi ha detto di fare ed io lo sto facendo». Il 7° giorno gli israeliti marciarono di nuovo intorno alle mura. La gente di Gerico e i soldati all'interno hanno seguito il giro sperando che anche per quel giorno fosse finita. Ma gli israeliti fanno un altro giro, lo fanno una terza volta, una quarta, fino alla 7ª. Poi, al suono delle trombe, il popolo grida e le mura di Gerico crollano. In Ebrei 11, versetto 30, leggiamo che «per fede caddero le mura di Gerico», dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Gerico, per i credenti, rappresenta il mondo. Esso è forte, formidabile, rappresenta il male, la conquista dipende dalla fede. È come scritto nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 5, versetto 4. «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede». Ebrei 11 rivela come la fede operi in ogni epoca nella vita degli eletti di Dio quando essi affrontano il Signore di questo mondo e vincono per fede. Non ci furono solo vittorie, ma anche disubbidienze, sconfitte. Quando facevano affidamento sulle proprie forze anziché su Dio, facevano amare scoperte, come pure quando permettevano che il peccato entrasse nella loro vita. Lo scopo di questo libro di Giosuè è quello di mostrare la fedeltà di Dio nell'aver dato la terra promessa a Israele, ma mostrare anche il fallimento di Israele nel possedere pienamente la terra promessa. Viene descritta l'entrata, la conquista della terra, ma anche la divisione della terra in tribù. 2 tribù e mezza ebbero il loro territorio prima di attraversare il Giordano, ma i loro soldati stettero uniti al resto del popolo finché tutta la terra fu conquistata. Poi tornarono al loro possedimento, alle loro famiglie, al loro bestiame. Il libro termina con la morte di Giosuè. Cosa sarà ora del popolo? Leggiamo Giosuè, capitolo 24, versetto 31. Israele servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano conoscenza di tutte le opere che il Signore aveva fatte per Israele. E nel prossimo libro vedremo come pian piano il popolo si allontanerà purtroppo da Dio e come il Signore dovrà intervenire con ripetuti castighi, con ripetuti rimproveri. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro gentilissimo ascolto e io vi do appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao.